Buonasera a tutti e benedizioni da parte della Chiesa che si riunisce a casa di Gaspare ed Emiliana. Alleluia. Nonostante che a Castellammare di Stabia c'è un tempo un po'...
Terribile,
c'è tempesta, pioggia, l'80% della Chiesa è qui. E questo denota desiderio di Dio, desiderio di ascoltare la parola di Dio, desiderio di iniziare veramente a fare sul serio che, con Dio. E io di questo ne sono orgogliosa, perché vedere delle persone che hanno deciso di camminare con Dio, che hanno deciso di seguire Dio, di capire il piano di Dio per la propria vita, mi riempie il cuore di gioia, perché significa che noi vedremo in un processo la vostra vita avere successo. Alleluia. Ed è importante, fratelli, che noi rimaniamo costanti in questa decisione, fermi in questo nostro sentimento verso il Signore. Perché sapete, le vittorie non si hanno soltanto quando noi ogni tanto ci mettiamo a cercare il Signore, ma le vittorie si hanno quando noi abbiamo una relazione, quando noi abbiamo una connessione con Dio, quando noi decidiamo di fare sul serio con il Signore. E oggi voglio parlarvi di come seguire la volontà di Dio. Alleluia. Quanti vogliono comprendere qual è la volontà di Dio, vogliono seguirle, vogliono sentire la guida dello Spirito Santo che li possa dirigere in quel cammino e quella strada, quella via che Dio ha già, fin dalla fondazione del mondo, preparato per loro? Quanti alzano la mano insieme a me che vogliono veramente entrare in quel progetto? Sapete, ci sono uomini di Dio che sono entrati nel progetto di Dio non quando sono stati chiamati, dicevo prima, ma Dio li ha dovuti prima cambiare, trasformare, cambiare la loro visione. Ha dovuto prima farsi conoscere. E molto spesso ci vogliono degli anni. E se vogliamo accelerare questi anni, se vogliamo accelerare questo processo, dobbiamo imparare a conoscere la volontà di Dio. E non soltanto conoscere la sua volontà, ma perseguire quella volontà che Dio inizierà piano piano a mostrarci. Perché sapete, Dio non si mostra, non mostra a noi la vita che Lui vuole darci così tutto in una volta. Il Signore si mostra a noi in modo progressivo. Perché se noi vedessimo quello che Dio ha preparato per noi da adesso a quando Lui ci chiamerà a Lui, avremo paura di affrontarlo, o non ci sentiremmo pronti, o vorremmo accelerare quello che il Signore ha preparato per noi. Perché sapete, Abramo, quando Dio gli ha detto che avrebbe avuto un figlio, ha voluto accelerare i tempi del Signore. Ha detto, sì, Signore, forse avrà deciso di farlo in questo modo. Ha preso, ha cominciato a pensare con la sua mente, ha iniziato a escogitare un piano, lui e sua moglie, per poter adempiere la volontà di Dio nella propria vita. Ma Dio non aveva preparato quel tipo di piano nella sua vita. E per poter avere questo figlio ci sono voluti ben 20 anni, dal giorno in cui la promessa è stata fatta. Perché? Perché Abramo ha cercato di adempiere la volontà di Dio con le proprie forze. Ce n'è anche un altro di uomo che ha cercato di adempiere la volontà di Dio pur sapendo cosa Dio aveva preparato per lui. E quest'altro uomo si chiama Mosè. Sapete, Dio aveva detto ad Abramo che il suo popolo per 400 anni sarebbe stato prigioniero, sarebbe stato schiavo, ma dopo 400 anni Dio avrebbe mandato un liberatore. Quando Mosè, e credo che Mosè lo sappia perché non lo dice nel Vecchio Testamento, ma lo dice nel Nuovo, quando Mosè trova la volontà di Dio per la sua vita, cerca di liberare il popolo di Dio attraverso le proprie forze. Dice la parola di Dio che vede due suoi concittadini, connazionali, dice che stanno litigando, due ebrei, un egiziano e un ebreo, e Mosè uccide l'egiziano, pensando di voler fare la volontà di Dio attraverso la guerra. Eppure sapete, Mosè, dopo quanti anni aveva iniziato questo suo progetto, non di Dio, perché quello di Dio ancora non era adempiuto, 390 anni dopo, 10 anni prima voleva adempiere la chiamata del Signore. quando Dio aveva detto che dovevano passare 400 anni e per colpa sua il popolo di Israele rimane ancora altri 30 anni schiavo del popolo egiziano. Perché? Perché poi sapete che lui andrà nel deserto e ci rimarrà ancora 30 anni, gloria a Dio. Noi dobbiamo imparare, ne abbiamo una di vita e non possiamo mancare il bersaglio solo perché noi non abbiamo conoscenza della volontà di Dio nella nostra vita. E voglio farvi innanzitutto vedere attraverso la parola di Dio perché dico che Dio ha preparato un piano per noi già quando eravamo nel grembo di nostra madre. Nel Salmo 139,14 la parola di Dio dice questo: io ti celebrerò perché sono stato fatto in modo stupendo. Le tue opere sono meravigliose, io lo so molto bene. Le mie ossa non ti erano nascoste quando fui formato in segreto e intessuto nella profondità della terra. I tuoi occhi videro la massa informe del mio corpo e nel tuo libro erano già scritti tutti i giorni che erano stati fissati per me, anche se nessuno di essi esisteva ancora. Oh, quanto mi sono preziosi i tuoi pensieri, oh Dio, quanto è grande l'intero loro numero. Dio conosce la tua vita ancora prima che tu potessi nascere attraverso il tuo genitore. Alleluia. Dio aveva già scritto come doveva essere la tua vita. Lui aveva già scelto i tuoi talenti, aveva già scelto le tue capacità e aveva già scritto lo scopo della tua vita. Ma tutto questo che Dio ha già fatto per te non si adempie in modo automatico. Perché? Perché Dio vuole che ci sia il tuo consenso per ogni cosa che Gli vuole fare nella tua vita. Lui ti ha dato delle capacità, ma non ti forzerà, non forzerà la tua volontà a fare delle cose che tu non decidi di fare di tua spontanea volontà. E sapete, quando Liberato ha letto il verso, e io non conoscevo i versetti che avreste letto perché non li ho guardati proprio, ha letto questo verso che adesso vi leggo. Salmo 37,4: prendi il tuo diletto nell'Eterno ed Egli ti darà i desideri del tuo cuore. Rimetti la tua sorte nell'Eterno, confida a Lui ed Egli opererà. Alleluia. Che cosa significa prendere il nostro diletto nell'Eterno? Nella traduzione ebraica letteralmente vuol dire essere morbido, essere malleabile, vuol dire avere un cuore sensibile al Signore, significa dedicare la nostra vita a Lui, cercare la sua volontà, le sue vie e mettere Lui al primo posto nella nostra vita. Questo significa prendere il nostro diletto nel Signore. E quando tu fai questo, il verso continua e dice, Egli ti darà i desideri del tuo cuore. E molti lo interpretano in modo diverso, ma vuol dire questo, che quando noi mettiamo Dio nella nostra vita al primo posto e lasciamo che Lui possa in maniera possa trasformare, possa toccare il nostro cuore, possa aiutarci a cambiare i nostri pensieri, la nostra mente. Quando noi facciamo in modo che Lui possa lavorare dentro di noi, Lui mette dentro di noi i Suoi sogni, i Suoi desideri, la Sua volontà. Ed ecco perché continua e dice: confida in Lui, confida poi in quei desideri, in quei sogni che Lui ha messo nel tuo cuore. Perché quando tu prendi il diletto nel Signore, ed è questo che devi verificare, che tu prendi il diletto nel Signore e quindi che ti lasci guidare dal Signore, dice confida poi che quei desideri che Lui ha messo nel tuo cuore sono da parte sua. E se tu confidi in questo, Egli opererà. Se tu confidi che il Signore ha messo qualcosa nel tuo cuore, quando a volte noi abbiamo un desiderio forte nel nostro cuore, un sogno nel nostro cuore, qualcosa che vorremmo fare, e noi abbiamo una grande comunione con il Signore, connessione con Lui, abbiamo il desiderio di fare la sua volontà, di entrare nel suo piano, e sentiamo in maniera parallela anche questo sogno nel nostro cuore. Io vi assicuro che questo sogno viene da Dio, e nel momento in cui tu inizierai a fare un passo di fede verso quel sogno, la Bibbia dice che Lui metterà la sua parte, cioè Egli opererà nella tua vita. Gloria al nome del Signore. Sapete, Dio si compiace della fede. Lui si compiace del fatto che tu ti fidi di Lui. Lui si compiace del fatto che quando abbiamo deciso di camminare con Lui, noi ci fidiamo di quello che Lui ha preparato per noi. Avere un'attitudine, come dicevamo, di ascoltare la parola di Dio, di andare alla parola e leggere quello che il Signore pensa di noi, quello che è la nostra posizione in Cristo quando Lui ci ha salvato, quello che è la nostra vittoria sulla croce, quando comprendiamo qual è la nostra identità in Cristo, è allora che noi possiamo incominciare a comprendere quali sono i pensieri di Dio. Noi dobbiamo lasciare indietro, dobbiamo comprendere che i nostri pensieri, che quello che è la nostra vita passata, le nostre situazioni difficili che abbiamo vissuto nella nostra vita, quello che le nostre scelte che non sono state coerenti con la parola di Dio, tutto quello che non è stato in conformità a quello che il Signore voleva per noi, è il passato. Dio è il Dio della seconda, terza, quarta, quinta possibilità, e Lui è come un navigatore satellitare, ricomincia a ricalcolare la nostra vita, e non è mai troppo tardi per iniziare un cammino nella perfetta volontà di Dio. Quello che dobbiamo fare però è comprendere che la nostra vita non può essere soltanto una vita dedicata alle cose di questa terra. Non può essere soltanto una vita dedicata. Prima parlavamo e dicevamo quante persone hanno la dipendenza del cellulare, quante persone dipendono di una partita di calcio, dipendono dal gioco, dipendono da tutte quelle cose che questo mondo ci propone e ci attira. E io vi sfido a prendere una giornata di 12 ore e verificare quante di queste 12 ore voi dedicate al Signore. Quante di queste 12 ore voi pensate di dover connettervi al Signore. E sapete, noi siamo... Perché a volte la vita dei figli di Dio non cambia e viviamo nel modo naturale come vivono tutti gli altri uomini? Perché siamo più predisposti a stare davanti a una televisione e guardare quello che succede nel mondo e guardare le catastrofi, i problemi nelle famiglie, il virus che sta, che impercorre, che c'era e che ancora le persone continuano a dire... tutte queste cose che sono di moda, no? E quando incominciamo a sentire queste cose, incomincia la paura dentro di noi, incominciano i dubbi, le paure per il nostro futuro, quanto queste cose toccheranno la nostra vita, e ci facciamo condizionare. Ricordo che quando c'è stato l'attacco alle Torri Gemelle nel 2011, ci erano tante persone che non volevano più viaggiare. Avevano paura di entrare in un aereo e di essere dirottati, quando c'è stato il virus le persone avevano perso ogni... 2011 mi sono spostata io, scusate. Mi ricordo... In 2009 ci siamo sposati, scusami Gioia, perdonate, sto facendo un po' di confusione di là. Grazie. Quindi... le persone si fanno condizionare da quello che succede intorno a loro. E sapete, quando tu ti fai condizionare dalle cose che ti capitano e che succedono al tuo vicino, a qualcuno che conosci, e sono cose terribili, è morto il nonno, è morto il padre, è morto lo zio per quel virus, per quella malattia, oh mio Dio, anche il mio nonno c'aveva questa malattia, oh mio Dio, è morto perché c'aveva il virus, oddio, e se capita anche a me, è la situazione economica che non va bene, viviamo in relazione a quello che succede in questo mondo e ci dimentichiamo che noi facciamo parte di un altro regno, che il nostro regno non si muove come si muove il regno di questa terra, ma il nostro regno si muove in un altro modo. Perché sulla croce il Signore che cosa ha fatto? Innanzitutto ci ha riconciliato col Padre e ci ha dato la possibilità di ricevere quello che Gesù ha compiuto sulla croce. E cosa ha compiuto il Signore sulla croce? La nostra salvezza. E la salvezza che cos'è? Non è soltanto la vita eterna quando un giorno andremo nel cielo, ma la parola salvezza è sozo e vuol dire liberazione, e vuol dire prosperità, e vuol dire guarigione, salute, protezione. Tutto quello che questo mondo non ha. E quando le persone dicono che ci sono le guerre, quando le persone dicono che c'è la carestia, e quando le persone dicono che ci sono le malattie, e quando le persone dicono tutto questo, sono circostanze che ci attanagliano e vengono contro di noi, io preferirei leggere questo passo della scrittura che dice questo. Alleluia. Salmo 46,1. Dio è per noi un rifugio ed una forza, un aiuto sempre pronto nelle avversità. Vedete il cambiamento della mente. Una delle cose che ha cambiato radicalmente la mia vita è stato Romani 12,1. E dopo lo leggiamo perché è importantissimo. Questo salmista dice, in un momento di difficoltà nella sua vita, dice: Dio è un rifugio. Se c'è una guerra, io mi vado a rifugiare nel Signore perché Lui è la mia forza e io so che Lui mi proteggerà. Sappiate una cosa, che tutto quello che tu pensi nel tuo cuore è quello che tu sei. La tua vita cammina come cammina il tuo pensiero dominante. Quindi se tu non ti basi sulle leggi di fede, questa è una legge di fede, che non credi in quello che c'è scritto nella parola di Dio, la fede non funziona, è inoperosa e non può succedere quello che dice la parola. Se tu non credi che il Signore è il tuo rifugio, Lui non è il tuo rifugio. Se tu non credi che Lui è la tua forza, Lui non sarà la tua forza. Se tu non credi che Lui ti benedirà, Lui non può benedirti. Perché come dicevo prima, Dio non viene non entra nella nostra vita se noi glielo permettiamo. Alleluia. Dio è un rifugio ed una forza, un aiuto sempre pronto nelle avversità. Perciò, proprio perché Lui è tutto questo nella mia vita, io non temo. Quando io ho paura, quando io temo, io non sto confidando in Dio e non sto prendendo il mio diletto nel Signore. E i desideri del Signore non saranno i miei desideri e il successo non ci sarà nella mia vita. Noi non temeremo, anche se la terra si dovesse spostare, sta parlando di qualcosa estremo, se la terra si dovesse spostare, se i monti fossero gettati nel mezzo al mare, io non temerò. Vedete la fede che cosa fa? Come ha detto Gesù stesso, che la nostra fede può spostare le montagne. Ecco perché Proverbi 23,7, perché come pensa l'uomo, come pensa nel suo cuore, così egli è. E la nostra vita va nella direzione dei nostri pensieri. Alleluia. Dobbiamo assicurarci di rinnovare la nostra mente. Dobbiamo parlare della nostra vita con autorità e soprattutto con un parlare che edifica la nostra vita e che viene dalla parola di Dio. Alleluia. Sapete, ciò che è cambiato la mia vita è stato questo verso. Quando l'ho meditato e ho compreso che cosa voleva dire, tutto parte da qua. La tua vita parte dal comprendere questo verso. Romani 12,1. Vi esorto dunque, fratelli, per la compassione di Dio, a presentare i vostri corpi, il che è il vostro ragionevole servizio, quale sacrificio vivente, santo e accettevole a Dio. E non vi conformate a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate, come conosci la volontà di Dio, affinché conosciate per esperienza quale sia la buona, accettevole e perfetta volontà di Dio. Se non rinnovi la tua mente, che significa rinnovare la mente? Significa incominciare a pensare come pensa Dio. Incominciare a credere che quello che c'è scritto nella parola, io non temerò, Perché tu sei con me, Signore, perché per le due levidure io sono stato guarito, perché, Signore, se anche camminassi nella valle dell'ombra della morte, tu sei con me. Credere che quello che c'è scritto nella parola è qualcosa che è dedicato a noi e che si manifesta nella nostra vita nel momento in cui noi ci crediamo. Alleluia. Però prima di questo, Paolo sta dicendo: presentate i vostri corpi a Dio come un sacrificio vivente, santo e accettevole a Dio. Sapete, per diventare un sacrificio vivente, noi dobbiamo morire a noi stessi. Dobbiamo morire alle nostre ambizioni egoistiche. Sapete, l'uomo per natura è egoista. Già un bambino quando nasce, nasce con questa predisposizione egoistica. Non ti fa dormire la notte, mica pensa: mia mamma è stanca, dovrebbe dormire stanotte. Non ti fa dormire la notte. In continuazione vuole mangiare. Lo devi cambiare, altrimenti piange, ci fa male le orecchie, ci fa male questo, ci fa male quell'altro, e vuole giocare, vuole far, ma non pensa assolutamente a quello che puoi, a come puoi stare tu. E questo succede per molti anni della sua vita. I bambini sono egoisti. Se hanno un giocattolo, è mio e non te lo do. Qualsiasi cosa è loro, è tutto mio. Noi siamo predisposti e siamo stati creati, siamo figli di ira e siamo per natura delle persone egoiste. E siamo stati programmati così. Ma Dio, nel suo grande amore, vuole fare una grande operazione nella nostra vita. Vuole riprogrammare la nostra vita in modo che noi possiamo comprendere che il suo amore, che è stato sparso dentro di noi, lo Spirito Santo che abbiamo ricevuto e che la potenza di Dio in noi, che tutto quello che abbiamo nel nostro spirito è qualcosa che può rinnovare la nostra mente e può farci diventare delle persone, innanzitutto delle persone che veramente vogliono essere un sacrificio vivente, cioè vogliono dipendere da Dio. Vogliono che Dio possa manifestarsi nella loro vita, possa parlare al loro cuore. Signore, parla perché il tuo servo ascolta. Io voglio capire qual è la tua volontà. Voglio comprendere, Signore, quali siano i tuoi desideri per la mia vita. E sicuramente Lui non vi parlerà mentre guardate la televisione. Lui non vi parlerà quando giocate alla PlayStation. Lui non vi guarderà quando state facendo TikTok, dice mio marito, quando fate tutt'altro che cercare di ascoltare la sua voce. Sapete, in Giosuè dice la parola di Dio dice che noi dovremmo meditare la parola di Dio giorno e notte. Non vuol dire giorno e notte 24 ore su 24. Qualcuno mi ha chiesto: ma quante ore al giorno preghi? Ed io ho meditato su questa cosa che mi hanno detto. Inizialmente mi ha un po' scosso, perché dicevo: aspetta, io devo pensarci, quanto tempo prego al giorno? E poi ho pensato: prego. Sapete, anche meditare la parola vuol dire pregare. Quando io leggo la parola e la medito, è pregare, è comunione. La preghiera non è altro che relazione, comunione con Dio. Io ho detto: oddio, se meditare la parola, nel testo ebraico lo spiega in questi versi, dice proprio che meditare è anche pregare. E io ho pensato: e allora se io devo pensare e devo fare un calcolo di quando io prego, forse pregherò sulle 7-8 ore al giorno, facendo un calcolo. Quello che voglio dirvi è che la nostra comunione con Dio non è una comunione di svegliarsi la mattina e dire: grazie Signore di questa giornata, o a pranzo: Signore, grazie di questo cibo, o la sera: Signore, grazie di questo nuovo giorno che mi ha dato. Non è questa connessione e comunione con Dio. Dimenticatevi di avere una vita di successo se pensate che la vita con il Signore sia questo. La vita con il Signore deve essere un sacrificio vivente. E per essere un sacrificio vivente tu devi rinnovare la tua mente ai pensieri di Dio e diventare quella persona che Dio vuole che tu diventi. Alleluia. Dio ha messo dentro di voi delle capacità e ti ha creato con un proposito e uno scopo. Se tu sai fare un determinato mestiere, se tu sei bravo in determinati certe cose tecnologiche, non pensare che quelle cose sono tue e della tua intelligenza, è qualcosa che il Signore ha messo dentro di te e ti ha preparato per quello specifica cosa, affinché tu possa vivere di quella cosa e tu la possa potenziare, avendo connessione con Lui. E i tuoi talenti li puoi usare sia nel mondo, e sia nel mondo fisico, e sia nel mondo spirituale. Alleluia. Io credo che la vita del cristiano è una vita entusiasmante. È una vita veramente come un'avventura. Io mi diletto a volte, quando prego, quando cerco il Signore, a comprendere veramente le potenzialità che Dio ha messo dentro di noi. E se solo a volte ci vado a pensare, mi rendo conto che siamo veramente sovrannaturali, che a volte parliamo e succedono delle cose veramente potenti nella nostra vita e nella vita delle persone che ci circondano. Gloria a Dio. Per poter avere preghiere esaudite, perché molti sono interessati a questo, devi seminare la parola di Dio nel tuo cuore. È importantissimo seminare la parola di Dio nel nostro cuore. Gloria a Dio. Sapete, quando parliamo, siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, la parola trasformati vuol dire essere messi in uno stampo. Noi possiamo prendere la decisione di essere nello stampo del mondo ed essere schiacciati dal mondo e dai problemi, dalle situazioni di questo mondo, e possiamo decidere di metterci nello stampo di Cristo e decidere di farci plasmare da Dio, di farci insegnare da Dio, di essere degli strumenti nelle mani di Dio e di entrare nel proposito di Dio per la nostra vita. E voglio concludere con questo, quindi. Per dilettarci nel Signore, abbiamo detto, per affinché i sogni di Dio diventino i nostri sogni, e quando i sogni di Dio diventano i nostri sogni, dobbiamo fare un passo di fede. Non pensate che se Dio mette un sogno nel vostro cuore, quel sogno si avvererà automaticamente. Scordatevelo. Quando Pietro era nella barca, per poter comprendere quanto Dio potesse essere potente nella sua vita, ha dovuto fare un passo, scendere dalla barca e incominciare a guardare a Gesù. Se tu non scendi dalla barca, se tu non fai un passo di fede in quella direzione di quel sogno, rimarrai sempre nel punto di partenza. La barca si allegherà, ci saranno i problemi di questo mondo e tu non vivrai la vita che Dio ha preparato per te. Per poter vivere la vita di Dio, noi dobbiamo camminare per fede. E Dio, piano piano, nel momento in cui tu fai un passo di fede, Lui viene e completa il passo. E vi volevo dire un aneddoto, che ve lo dico veloce, per farvi comprendere quanto è importante che noi ci muoviamo. Ai tempi di Eliseo, in Samaria c'era una grande carestia. Chiara, sto raccontando una storia, a te piacciono le storie, lo dice sempre. Mamma racconta le storie. A tempi di Eliseo c'era una carestia in Samaria e il popolo sirio, approfittando di questa carestia, accerchia la città della Samaria. E all'interno della città tutti stanno morendo di fame. Tutti stanno morendo perché non c'è più cibo, non possono uscire perché c'è il popolo siriano fuori che l'avrebbero distrutti. E quindi che cosa fanno? Incominciano a mangiare anche i loro figli. Uccidono i loro bambini per potersi sostentare. Ma fuori dalla città c'erano 4 lebbrosi. E questi lebbrosi non potevano entrare. A quei tempi i lebbrosi venivano messi fuori dalla città perché erano contagiosi e quindi non potevano entrare nella città perché potevano contagiare tutti, e quindi venivano messi, loro stessi si mettevano fuori perché non volevano nemmeno contagiare le proprie famiglie. E dice la parola che questi lebbrosi incominciano tra loro stessi a pensare: noi stiamo qui fermi, Se rimaniamo qua moriremo di fame. Se entriamo dai nostri fratelli, li contaggeremo, ma moriremo di fame lo stesso. Facciamo una cosa, andiamo dai Siri e vediamo se loro ci aiuteranno. Se ci aiuteranno, bene, se non ci aiuteranno, ci uccideranno. Che cosa hanno fatto queste persone? Hanno preso una decisione. Sapete, a volte noi rimaniamo fermi senza mai prendere una decisione nella nostra vita. Abbiamo paura di cambiare, abbiamo paura di entrare nel progetto di Dio e pensiamo che se noi facciamo un passo Dio non ci aiuterà perché non riusciamo a vedere da qua un metro. E quindi ci moriamo nel nostro problema e non permettiamo a Dio di aiutarci perché Lui non ci aiuterà se noi non facciamo un passo di fede. Questi uomini vanno nel campo dei Siri e che cosa Dio fa quando il pensiero di voler fare un passo di fede entra nel cuore di questi uomini? Dio incomincia a preparare un progetto. Fa in modo che i Siri pensano che il popolo di Israele li sta andando ad attaccare. Sentono rumori di guerra, pensano che sta arrivando questo popolo, questo esercito grande di Israele. Incominciano, mentre loro sono pieni di cibo, di oro, di ogni bene prezioso, incominciano a scappare. E quando i quattro lebbrosi entrano, trovano tende piene di beni preziosi, trovano il cibo che si sta cuocendo nelle pentole e non trovano i Siri. Entrano nella prima tenda, prendono le cose dalla prima tenda, mangiano, si saziano, entrano nell'altra tenda, prendono le altre cose dall'altra tenda e ad un certo punto dicono: noi abbiamo ricevuto questa benedizione, adesso andiamo dai nostri fratelli e diciamo loro che Dio ha provveduto e che non soltanto ha provveduto per noi, ma ha provveduto anche per loro. Questi quattro lebbrosi sono stati coloro che attraverso un atto di fede hanno liberato un'intera popolazione dalla fame e dal mangiarsi l'uno con l'altro. Scendere dalla barca è importante, perché quando noi prendiamo la decisione di camminare con Dio, dobbiamo prendere il nostro diletto nel Signore, farci guidare nei nostri sogni, fare in modo che Dio possa parlare alla nostra vita, incominciare a metterci nello stampo di Dio e non nello stampo del mondo, fare in modo che il rinnovamento della mente, quindi la parola, cambia i nostri pensieri, che noi ci fidiamo di Dio. E quando noi facciamo questo, iniziamo a camminare con Dio, Dio fa tutto il resto e vediamo la nostra vita avere successo, prosperare in ogni cosa e vedere la mano di Dio in ogni cosa che noi facciamo. Prendere il nostro diletto nel Signore. Liberato, rileggiti spesso questo versetto, perché Dio vuole fare qualcosa nella tua vita. Tu puoi scegliere di fare e di camminare con Dio e puoi scegliere di importartene di quello che Dio ha detto. La decisione più giusta che puoi prendere è cercare Dio nella tua vita, mettere in pratica i sogni che Dio ha preparato per te, perché solo in questo modo tu avrai successo nella tua vita e nella vita della tua famiglia. Credo che il Signore abbia parlato al nostro cuore e che ognuno di noi deve prendere una decisione, veramente fare sul serio con Dio. Noi non siamo di quelle chiese che vanno una volta a settimana, due volte, tre volte in chiesa e poi aspettano l'altro evento per ascoltare la parola e poi dire: grazie, ho fatto il mio dovere, è tutto a posto. Noi non vogliamo questo. Noi vogliamo vivere la parola di Dio. Noi la vogliamo sperimentare nella nostra vita. Noi vogliamo il successo che Dio ha preparato per ognuno di noi. Noi vogliamo che gli altri possano guardare dentro la nostra comunità e dire: quella è una chiesa di successo, quella è una chiesa di prosperità. Perché? Perché noi abbiamo deciso di fare sul serio con Dio. Non dobbiamo questa deve essere una chiesa che non deve essere malata, deve essere una chiesa che non deve essere povera, una chiesa che non deve affetto, una chiesa che deve crescere in tutto quello che il Signore ha preparato per noi. Noi abbiamo un potere, noi abbiamo una autorità, abbiamo la potenza di Dio dentro di noi che ci aiuta in ogni situazione e quando abbiamo bisogno di Lui, noi sappiamo che entriamo alla Sua presenza e Lui si fa trovare, perché la Bibbia dice: chi mi cercherà con tutto il cuore, io mi farò trovare. Dio ci benedica.